1, 2, 3, il titolo è...
Le 8 e 49 minuti, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Il resto del Carlino non ce l'ho, ma la pigna, la pila qui di giornali è veramente tantissima. E questa mattina, che ve lo dico a fa, aprono tutti, soprattutto sulle Olimpiadi. Quindi oggi sarà una grande infarinata di Olimpiadi, ma naturalmente non ci dimenticheremo di quello che sta succedendo nel resto del mondo. Partiamo da Repubblica. Olimpiadi, sabotaggi e scontri. Ordigno rudimentale sui binari della Bologna-Padova, cavi tranciati dall'alta velocità per Venezia, traffico ferroviario in tilt, gli inquirenti dicono pista anarchica, volevano colpire i giochi, e migliaia in corteo a Milano contro Vans e Ice, cariche e fermi. Questo è un po' quello che ritroviamo come prima notizia su tutte le prime pagine. Il Corriere della Sera, alta velocità in tilt, sabotaggi. La Stampa, in realtà è soprattutto sull'oro di Lollobrigida, ma adesso ci arriviamo. Stavo guardando che la Francia, che non ha un piccolissimo ferrovie sabotate, la pista anarchica. La Stampa, il manifesto sindrome della Havana, sempre per restare sulle prime pagine. La Gazzetta Sportiva, mamma che Italia. Il Fatto Quotidiano, tutte le leggi contro il dissenso, la gente una finta sicurezza. Stiamo parlando anche del, naturalmente, DDL giustizia. Il Domani apre col referendum. Il Messaggero, Roma ed oro per Lollobrigida, che ha vinto l'oro in pattinaggio di velocità, subito medaglie, il primo oro e mamma a venire. Il Giorno, giochi, scontri a Milano e sabotaggi sulle ferrovie, e così andando. Vi dico anche, così poi di cestino direttamente, anche La Verità, Libero e Il Giornale. Le aperture sono: giochi pericolosi per La Verità, danneggiata l'alta velocità, si indaga per terrorismo. Libero, alle Olimpiadi sta cominciando una nuova epoca, firma Mario Secchi, medaglia d'oro di invidia, Macron frignon, il successo dei giochi fa infuriare le presidenti, che ci prende in giro ma si ritrova da solo. E Il Giornale, medaglie e canaglie, due volti dei giochi, il trionfo e poi bombe sui binari e sassaiole, torna la violenza anarchica, così boom, titolo e condanna già stabilita per i tre. Andiamo avanti con quello che si ritrova ancora sulle prime pagine di tutti i quotidiani. Abbiamo aperto ovviamente con la notizia centrale dedicata alle Olimpiadi dei sabotaggi, ma poi naturalmente le medaglie, tre medaglie accendono il sogno. Francesca Lollobrigida, oro e record nel pattinaggio di velocità sui 3000 metri, nella discesa maschile Franzoni argento, Paris bronzo. Oggi in pista Brignone Goggia, siamo su Repubblica. Da fiaccola al buio è l'editoriale di Ezio Mauro. L'età dell'incertezza, lo sbarrimento della nostra epoca nasce dal fatto che siamo sospesi tra due mondi. Non siamo più ciò che eravamo, ma non sappiamo ancora cosa siamo diventati. Sempre prima pagina di Repubblica, il referendum, destra all'attacco, il Colle rispettare la Cassazione. La data del referendum sulla riforma della giustizia non cambia dopo l'ordinanza con cui la Cassazione ha accolto il nuovo quesito nella versione formulata dal comitato di 15 giuristi. Poi Landini, all'interno c'è un'intervista di Valentina Conte. Landini, la sicurezza è solo un pretesto per lo stato di polizia, la Repubblica. Il Corriere, tornando sempre sulle prime pagine un pochino più approfondite, Aldo Grasso, la realtà è solo una storia fra tante, dall'AIS alla Russia vige una narrazione che oscura la verità dei fatti. La narrazione in inglese storytelling significa raccontare storie. Esistono parole il cui abuso le rende inservibili, carcasse vuote. Si parla di Minneapolis e degli agenti dell'AIS, si parla dell'Ucraina, si parla dell'invasione della Russia, si parla del web. Si pensava che il web avrebbe facilitato il contrasto alla disinformazione, invece il falso domina, non perché intrinsecamente più forte. Insomma, un pezzo che resta su non solo appunto da partire da, dalle Olimpiadi a quello che gira intorno. Valtellina e Trentino, la strage di alpinisti, 4 morti sotto le valanghe, siamo sempre sul Corriere della Sera. Poi l'editoriale di Beppe Severnini, gli esami di coscienza, i giochi olimpici sono un regalo al mondo e regali quando sono preziosi costano. Se 2 miliardi di persone hanno potuto godersi la cerimonia d'apertura in televisione e ora potranno seguire le gare, è perché gli italiani hanno accettato spese, cantieri, divieti, scorte, manifestazioni, chiusure stradali, feste sfarzose a cui non erano invitati, i milanesi più di tutti. E qui va avanti Severnini sulla prima pagina del Corriere. Passiamo alla Stampa, mamma che oro, Rai, un disastro chiamato Petrecca, poi nelle pagine interne vedremo appunto tutte le polemiche seguite alla telecronaca del direttore di Rai Sport. Se Milano vende l'anima agli Airbnb, qui si parla di tutte le pubblicità, non so se le avete notate, metropolitano ovunque, con i attori prestati agli affittuari di Airbnb, anche qui si parla naturalmente di Franzoni e Paris, le ferrovie sabotate. Più rispetto per i giudici, Mattarella frena Meloni, il governo referendum il 22-23 marzo con il nuovo quesito, lo scontro sul referendum della giustizia coinvolge la Suprema Corte. Che cosa rende una società più sicura? Nelle idee, ne scrive Elsa Fornero, mi sono chiesta in questi giorni come Giorgia Meloni presenterebbe il suo nuovo decreto sicurezza nelle scuole italiane, scrive Fornero, come lo racconterebbe ai ragazzi e alle ragazze di oggi, spesso fragili, disorientati. Poi a pagina 27 della Stampa c'è il pezzo completo. Vito Mancuso che parla di intelligenza artificiale, qualcosa è andato storto, liberiamoci all'algoritmo, a partire dal nuovo libro di Riccardo Luna, Diario di un adolescente, poi se solo gli altri ci vedono davvero. Passiamo alla prima pagina del Manifesto. Sindrome dell'Havana con la foto centrale di una macchina che porta la bandierina americana in una strada un po' fatiscente dell'Havana. Da 67 anni è l'ossessione degli USA riportare Cuba nel cortile di casa. Ora ci prova Trump con un blocco totale che sta mettendo alle corde la popolazione. Díaz-Canel annuncia riforme senza tradire l'essenza socialista dell'isola. Si torna al referendum sulla prima pagina del Manifesto, referendum soltanto un ritocco, dopo l'ordinanza della Cassazione il governo corregge i quesiti ma conferma la data. C'è un'intervista a Pietro Adami, confermate le nostre tesi, credo che già venerdì con quanto deciso dalla Cassazione sia stata conseguita una clamorosa vittoria morale, dice Pietro Adami, avvocato del Comitato dei 15, l'ufficio centrale ha confermato ciò che i promotori hanno sempre sostenuto. C'è una testimonianza riportata, il trauma di Minneapolis dopo 3 mesi di assedio. A inizio dicembre ho iniziato a notare un cambiamento, sempre più pazienti cancellavano i loro appuntamenti o non si presentavano, avevano paura di essere fermati dall'ICE. Ho cominciato a portarmi dietro il passaporto dopo essere stata testimone di un'operazione dell'ICE trasmessa in live streaming, il mio senso di sicurezza è svanita. C'è a pagina 8 il seguito di questo racconto, di questa testimonianza riportata appunto da Mari da Silva. La manifestazione, scrive Roberto Maggioni, Olimpiadi insostenibili, scontri fermi a Milano, la prima risposta di piazza al nuovo decreto sicurezza è arrivata da Milano, oltre 10.000 persone hanno manifestato ieri contro il modello di sviluppo delle Olimpiadi, da un pezzo del corteo partono fuochi d'artificio, petardi e sassi, la polizia risponde con un fitto lancio di lacrimogeni con idranti e cariche, almeno 6 i fermi. E poi anche qui Alberto Piccinini scrive, non solo Petrecca, gli alieni da oscurare nell'era della fascia TV, un filo unisce 2 grandi cerimonie della TV, l'apertura delle Olimpiadi e l'halftime del Super Bowl di football americano, che si passeranno il testimone questa notte dal Meazza di Milano al Levi Stadium di Santa Clara. La lingua aliena di alcuni dei loro protagonisti, Gali e Bad Bunny. E così siamo appunto sul Manifesto. All'interno c'è anche un'intervista a Gus Van Sant, sta per uscire l'ultimo suo film, intervista al regista americano, il nuovo film Gli agenti dell'ICE e le proteste dal basso. Da Gazzetta Sportiva, oggi anche questa ovviamente ho inserito nella mazzetta, mamma che Italia, giochi, prima giornata indimenticabile, Lollobrigida, oro nei 3000, pattinaggio velocità, bellissimo vincere davanti al mio Tommy, e poi le discese, Napoli che forza, Inter antitrappola, vince in 10, vabbè, e poi tutto il resto naturalmente è dedicato al calcio, ma la rosa è praticamente fino a pagina 20 dedicata alle Olimpiadi, con interviste, pronostici. Goggia è pronta, Cortina mia se nel cuore, alle 11.30 l'Azzurra può riscrivere la storia, punta la terza medaglia di fila in discesa, Brignone dice sì, sarà il via, ogni giorno cresco, così la Gazzetta. Passiamo al Fatto Quotidiano. 500.000 firme ignorate da Meloni e Mattarella, referendum, il governo conferma la data e il Colle firma. Insulti alla Corte, la Premier avvallata dal Quirinale cambia il quesito, ma non dà al no i 50-70 giorni previsti per legge. Poi le calunnie ai giudici. Fact checking sull'ultima balla, si parla Nordio, CSM, giustizia domestica, però l'azione disciplinare spetta a lui che non appella mai i verdetti. Così è il Fatto Quotidiano. Vi leggevo prima, stato di polizia, non solo il fermo di 12 ore, lo scudo penale, tutte le leggi contro il dissenso, la gente, una finta sicurezza. A colpi di decreti, il governo Meloni ha avviato una progressiva repressione di chi si oppone, confondendo i limiti sempre maggiori alle manifestazioni con la tutela dei cittadini. Poi all'interno ci sono diversi articoli, naturalmente. Stasera Report, Mister Mossad legato a Gasparri e file segreti di Equalize, il caso Petrecca con le Olimpiadi, scontri, treni rallentati. C'è un'intervista all'interno a Stefano Accorsi, l'Ulisse a teatro, tutto Muccino addosso sul set. E ancora Starmer traballa nella rete Epstein, la sinistra globale da Clinton a Lange, avete appena sentito anche nel GR di Radio Popolare. Ma poi torniamo anche all'interno di queste prime pagine che vi sto leggendo. Abbiamo quasi finito. Referendum, il governo ha paura, siamo sul domani. A Bologna sabotata l'alta velocità, i PM lavorano la pista anarchica. Il domani riporta in prima pagina anche la pace in Ucraina, la deadline USA entro giugno, scrive Lucia Malatesta. Zelensky rivela la linea di Trump. Poi si parla di crisi climatica, la crisi climatica non fa sconti, le farfalle ora perdono colore, naturalmente l'analisi sui giochi, le medaglie di Franzoni e Paris uniscono due generazioni, ne scrive Giorgio Bureddu. Linda Birca all'interno parla di vendette anti-ICE e Burritus, così Chicago resiste ai federali. E la destra odia Montesquieu, scrive Marco da Milano, diciamo grazie 546.353 volte, basta censure sulla riforma. Sul domani vado direttamente all'interno per questo articolo di Linda Birke, vedete anti-ICE e burritos, così Chicago resiste ai federali. Prima di esplodere a Minneapolis, le iniziative spontanee dei cittadini contro gli agenti sono affinate altrove. Se iniziano a deportare i tuoi vicini solo perché non sono bianchi, anche cosa fai? Dice Sara, osservatrice legale. Alle 6 del mattino Chicago sembra paralizzata dal ghiaccio. Dan spinge forte sui pedali, indossa un passamontagna e due paia di guanti. Ha un'ora di tempo per raggiungere tre venditori ambulanti a Humboldt Park e comprare tutti i burritos e i tamales dal loro stand. Così possono tornare a casa ed evitare le retate dell'ICE, gli agenti federali anti-immigrazione. Sulla pagina del domani, a pagina 6, cioè all'interno del domani. Questo era l'articolo, visto che poi andremo a vedere anche l'accoglienza che c'è stata in Italia e soprattutto a Milano. Avance, ci tenevo a scrivere, a leggervi anche questo antefatto rispetto a quello che è successo a Minneapolis. Sempre sul domani, in Portogallo la destra non sarà maggioranza, ma ha vinto la sua sfida. Per i sondaggi non sarà Ventura il leader di destra a ottenere la il candidato di destra a ottenere la presidenza, ma già essere arrivato al secondo turno è una sua vittoria. Secondo i sondaggi, il candidato di centro-sinistra, Antonio José Seguro, dovrebbe imporsi con quasi 70% su André Ventura, appunto il leader di partito estrema destra Cecega. Dopo i due mandati di Marcelo Rebelo de Sousa, che era appunto del centrodestra, per i prossimi 5 anni nel Palazzo di Belém siederà dunque un politico di profilo moderato, ex segretario del Partito Socialista. Ma non illudiamoci, per Ventura è comunque una vittoria. questo per quanto riguarda il secondo turno delle elezioni in Portogallo. Infine, sempre dal domani, la crisi climatica non fa sconti, lo scolorimento delle ali dei lepidotteri è diventato una risposta diretta alle più varie azioni antropiche. C'erano una volta le farfalle colorate dell'Amazzonia, splendidi lepidotteri dalle ali rosso acceso, blu iridescente, giallo brillante, arancio verde, che volavano sulle cime degli alberi vicino ai fiumi e nel cuore del sottobosco pluviale, partecipando con leggerezza al delicato equilibrio dell'ecosistema. Con la devastazione e la frammentazione degli habitat vitali di migliaia di specie, però i loro colori vivaci si sono persi, e questo, secondo questo articolo che trovate sul all'interno del domani, è un segnale, uno dei tanti segnali del cambiamento climatico. Il Messaggero, nella capitale, il cuore tech italiano in prima pagina, questo per le inchieste del Messaggero Roma, i luoghi del futuro, e poi anche qui naturalmente Roma ed oro, la nuova Lollo col figlio in pista, il personaggio, c'è un'intervista all'interno. Francesca Lollobrigida, mamma e atleta al top, ho dimostrato che si può. La maternità, vi leggo solo una domanda: la maternità ha cambiato il suo approccio, risponde: le vittorie più belle sono state dopo essere diventata madre, ho vinto il mondiale, ho vinto l'oro olimpico, ma tutto il percorso me lo sono goduto, ho riscoperto me stessa come atleta, mamma e donna. Qualcuno dice che le donne riescono a fare tante cose, in questo caso è proprio vero. E poi sempre qua sul Messaggero ci sono gli articoli dedicati alle vittorie. Vi leggo ancora la prima pagina del Giorno, torna, anche questa l'avete sentita, spara gli agenti a Rogoredo, muore dopo 6 giorni d'agonia, è la storia di Wen An Liu che non ce l'ha fatta, anche qui giochi, scontri a Milano e sabotaggi sulle ferrovie, ma stiamo parlando della prima pagina del Giorno. Mentre l'Avvenire, anche qui subito medaglie e il primo oro è mamma, se avete notato un po' tutti dedicano alla vittoria della Lollobrigida l'appellativo, insomma la definizione, sottolineano il fatto che sia mamma, anche poi lei lo ha portato in braccio il bambino appena finita la sua performance, e forse anche questo in qualche modo ha creato il termine, il continuo sottolineare che questo oro è stato vinto da una donna di 35 anni che è mamma. Sempre su Avvenire, il risveglio di Milano in stile Expo, la città sembra reggere l'impatto di questo primo weekend olimpico nonostante alcuni momenti di tensione al corteo di ieri terminato al Corvetto, e anche i milanesi, dei quali si temeva la freddezza verso i giochi, hanno risposto con entusiasmo. C'è un editoriale di Adriano Roccucci in prima pagina sull'Avvenire, la guerra e le vittime dimenticate, la vecchia Ucraina. Gli anziani in Ucraina sono vittime invisibili o meno visibili della guerra in corso. Forse sono mediaticamente meno interessanti, rappresentano tuttavia la fascia di popolazione civile tra le più colpite dalle conseguenze del conflitto, e la loro condizione di vita risulta evidente a chi ha modo di entrare nella vita quotidiana di Kiev in queste settimane in cui all'angoscia per i bombardamenti si è aggiunto il gelo, iniziato alla fine di dicembre e proseguito senza sosta fino a oggi, con temperature più delle volte inferiori a meno 10. Questo è il primo editoriale, ce n'è un secondo, sempre su Avvenire, una scuola per la sanità, Silvio Garattini, la sfida dell'uniformità per il SSN, Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 78, ha rappresentato un grande beneficio per gli italiani, rispondendo al dettame dell'articolo 32 della nostra Costituzione, che richiede ai governi di tutelare la salute privata e pubblica. Molti sono i risultati dell'era post-SSN rispetto alla precedente, incluso l'aumento delle aspettative di vita alla nascita, che attualmente è intorno agli 83,6 anni, con differenza di circa 4 anni a favore delle femmine. Poi anche su l'Avvenire in prima pagina c'è la crisi, la grande crisi svuota Cuba, in 3 anni l'esodo di 2,5 milioni di abitanti, l'articolo firmato da Lucia Capuzzi, inviata a La Habana. Cuba, le bodegas, gli empori di Stato con prezzi a misura delle pensioni da $8 al mese sono vuoti, i nuovi negozi nati dalla riforma del governo di Miguel Díaz-Canel sono scaffali pieni di merce a costo di mercato, sono inaccessibili per chi non riceve rimesse all'estero. Infine, sempre dalla prima pagina, ma non dall'Avvenire, perché adesso vi leggo un'altra cosa. Noi in famiglia, quando il bullismo è un problema di casa, e se ne parla a pagina 17. Invece a pagina 2 Lisa Ginsburg scrive: nei versi di Rodari, il promemoria per un'Olimpiade di pace concreta, uno dei passaggi più riusciti della cerimonia inaugurale di Milano Cortina 2026 è stata la lettura coreografata dei versi dello scrittore piemontese. Letta dal rapper Gali, a ritmare una coreografia di ballerini sparpagliati su un paesaggio montano di un bianco notturno e opalescente, la poesia promemoria di Gianni Rodari, 12 versi in tutto sull'insensatezza della guerra, di ogni guerra, centrata nelle orecchie, ci si è stampata negli occhi. Tra tante invocazioni di pace, questa si è fissata nella nostra mente più di quanto potrebbero e possono opinioni, conferenze, interventi scritti, innumerevoli prese di posizione, cui inermi assistiamo seguendo martellanti dibattiti televisivi. La pace era lì in quel momento, la pace va chiesta senza sosta, instancabilmente invocata, cercata, ribadita, e quei pochi attimi spettacolari a prologo di una grande manifestazione sportiva lo hanno trasmesso con una forza la cui purezza era la stessa della neve bianca. Qui ritorna sui versi cantati da Gali, Rodari con la sua vibrante voce, il cantante Gali li ha declamati in altre lingue, intanto i corpi di giovanissimi ballerini, stagliandosi sul ghiaccio, disegnavano una gigantesca colomba. E questo è appunto il pezzo di Lisa Ginsburg all'interno dell'Avvenire, che rileva quel momento come il più alto della cerimonia d'apertura. Sono le 9:10, abbiamo ancora siamo nel mezzo più o meno di questa rassegna stampa. Vado avanti con gli altri giornali e andiamo nelle pagine interne. Allora partiamo dalla Stampa. Sulla Stampa ci sono un po' di interviste, vado con ordine, me le sono segnate tutte. C'è un'intervista a Matteo Renzi, c'è un'intervista a Brenda Lodigiani, c'è un'intervista a Deborah Compagnoni, c'è un'intervista a uno dei leader, insomma delle teste di Askatasuna, Andrea Moladonna. Però andiamo a vedere le pagine una per una. A pagina 2 e a pagina 3 si parla del femminicidio. Aveva 17 anni, siamo a Nizza Monferrato, Zoe Trinchero uccisa e gettata in un canale. L'amico accusa un innocente straniero che rischia il linciaggio, poi la confessione, stavamo litigando e l'ho presa a pugni. Poi c'è la confessione, la testimonianza dell'amica Nicole, lei voleva fare la psicologa per aiutare gli altri, Alex è stato il mio ragazzo e lui non sa controllare la rabbia, come se questa fosse quasi un attenuante, conosco Zoe dalle elementari e anche quel disgraziato di Alex è stato il mio ragazzo, vorrei vederlo per dirgli che è un idiota. Vi leggo però un pezzetto del commento di Anna Oliverio Ferraris: l'amore tossico è un inganno, non pensiamo di poterlo cambiare. Un altro femminicidio, questa volta Zoe, una bella ragazza di 17 anni, 18 tra qualche mese, che lavorava come cameriera al bar della stazione. Salto un po' di righe per arrivare alle ultime colonne, che quelle più centrate sul titolo, e dice che questa storia ci riporta a riflettere su questo ennesimo caso di femminicidio che riporta l'attenzione che bisogna prestare ai cosiddetti amori tossici, che di amore hanno solo quell'apparenza che può trarre un inganno. Se lui è insistente, se si mostra insensatamente possessivo, se è così centrato su se stesso da non riuscire a rispettare la volontà di lei, non bisogna pensare di poterlo recuperare, di poter svolgere nei suoi confronti il ruolo dell'infermiera comprensiva. È malato, d'accordo, va compatito, d'accordo, ma quel genere di malattia non si guarisce all'istante o con la tolleranza. Più ascolto gli si concede, più il rischio aumenta. Lui si sente incoraggiato e non demorde. Il caso di Giulia Cecchettini è stato da questo punto di vista tristemente emblematico, scrive Anna Oliverio Ferraris in questo commento che troviamo oggi sulla Stampa. Naturalmente di questo caso ne riportano anche gli altri giornali all'interno, non tutti seconda e terza pagina, ma anche più avanti, anche perché molti altri in realtà le seconde e terze pagine le dedicano ancora alle Olimpiadi. Sempre su questo tema anche la pagina 4 è dedicata a questo evento, a questa storia, a questo femminicidio. Ne parla Maura Manca, un'intervista. Adolescenti senza argini, la violenza nasce dall'incapacità di sentire, la psicoterapeuta, l'intelligenza artificiale ultimo rifugio, ci coccola ma ci rende intolleranti, le relazioni reali sono contraddittorie e faticose, senza strumenti si finisce con alimentare impulsi e violenza. Chiaramente le domande sono tante, una di queste è cos'altro si può fare per arginare questo problema. Maura Manca risponde all'intervista di Elisa Forte sulla Stampa: noi lavoriamo molto sul movimento, sono un ex agonista e lo sport a livello neuroscientifico è un ottimo alleato contro la violenza, ma in Italia ci si investe poco, non serve spiegare ai più giovani cosa fare e cosa non fare, il loro cervello non risponde né ai comandi né agli allarmisti. Questa è insomma la risposta che è data. Vi dicevo in un'intervista a Matteo Renzi a pagina 8 sulla Stampa: per Meloni questo voto è un diversivo, più della sconfitta teme Vannacci. Il leader di Italia Viva risponde a un po' di domande di Niccolò Carratelli e chiede se inizia a preoccuparsi. Dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva: il governo si è incartato anche sul quesito del referendum e i sondaggi segnano la rimonta del no. Meloni inizia a preoccuparsi. Meloni ha paura, dice, ma il referendum le serve per offrire un diversivo all'opinione pubblica. Così non parla dei due veri problemi del governo: aumento della pressione fiscale e diminuzione della sicurezza. Se stiamo su tasse e coltelli, Meloni perde. Se invece la butta sulla separazione delle carriere, se la gioca. Se vincerà il no, andrà avanti come se niente fosse. Risponde Renzi: quella non si dimetterà mai, nemmeno se perde. Comunque, più di un'eventuale sconfitta al referendum le fa male Vannacci. Poi gli chiede se ha seguito la cerimonia di inaugurazione. Dice: la cerimonia mi è piaciuta moltissimo, tutto perfetto, a cominciare dal presidente Mattarella, arrivando alla coppia Tomba Compagnoni. Quanto alla telecronaca, non capisco perché in Rai ci sia ancora poco merito e troppa raccomandazione. Certi passaggi sono stati imbarazzanti. In realtà, nella pagina a fianco della Stampa, pagina 9, l'analisi di Alessandra Ghisleri dice: il vantaggio il sì, ma lo scarto si riduce. Solo 4 su 10 approvano il CSM a sorteggio. E poi ci sono naturalmente tutti i dati all'interno. Restiamo ancora un attimo sulla Stampa, anche qui naturalmente oro di mamma, l'intervista a Deborah Compagnoni che racconta il retroscena, accendere il braciere, una magia, con Tomba abbiamo riso tanto, racconta delle prove fatte di notte dalle 11 di sera alle 3 di notte, in cui poi hanno dovuto aspettare anche il ritardo della cerimonia per l'accensione, ma alla fine il risultato è stato di grande emozione e divertimento. Ancora tanta Milano Cortina, sempre anche qui all'interno della Stampa, ma se scorriamo fino a pagina 17 c'è un'interessante analisi di Federico Varese che dice: Epstein, il potere dell'immoralità dalla mafia alla politica nei sistemi d'élite, lo scandalo può perfino rafforzare la reputazione, così il finanziere pedofilo è sempre stato protetto. Poi fa dei parallelismi con il mondo mafioso: nella criminalità organizzata sopravvivere ad arresti, processi o alla detenzione funziona spesso come prova di forza, cioè fa paragoni con il regno animale, un segnale costoso e rischioso come la coda del pavone. Parto dalla condanna del 2008, non produsse la morte sociale di Epstein. Nelle reti d'élite lo scandalo raramente viene elaborato come un verdetto morale, viene piuttosto concepito come informazione. La domanda rilevante non è che cosa ha fatto questa persona, ma che cosa segnala la sua presenza continuata. Quando qualcuno sopravvive a una catastrofe reputazionale e rimane inserito in ambienti potenti, l'inferenza che molti traggono non è l'innocenza ma la protezione. Un po' un modo per spiegare, da parte di questa analisi, perché tanti nomi importanti un po' da tutte le parti si siano associati a quello di Epstein. Un'analisi invece sulla guerra di fuoco e gelo: nel quarto inverno del conflitto Putin scommette sulla fragilità dei corpi. Qui è Bernard Henri Lévy che scrive, siamo sempre sulla Stampa, come Hitler fece a Leningrado e Stalin con l'Holodomor. La ghigliottina, riflessioni sulla pena di morte. Camus diceva che una delle grandi sventure del genere umano è la sua mancanza di immaginazione. In questo caso, in questo quarto inverno in cui è sprofondata l'Ucraina, è arrivato il momento di averne di immaginazioni, così scrive appunto Bernard Henri Lévy. Ogni abitante di qualsiasi città francese dovrebbe sforzarsi di immaginare che le nostre centrali termiche siano distrutte, che giorno e notte cadano missili su tutto quello che ci permette di riscaldarci, lavarci, alimentarci e comunicare. Nella stessa pagina si parla di Zelensky: la Casa Bianca vuole la pace entro giugno, nuovo round di negoziati. Infine, dalla stampa, ancora vi leggo ancora, o meglio vi do così un consiglio, di andare a leggere l'intervista che Nicolò Zancan fa ad Andrea Bonadonna, uno dei leader di Ascatasuna: il potere mi crede cattivo, è la strada giusta. Salto alla stampa, la sommossa è il linguaggio di chi non è ascoltato. Aggredire un agente è grave, ma voi ignorate la rabbia sociale. Io in piazza ho visto amore. Si ritorna agli anni di piombo, racconta, parlano un po' di tutto. È interessante perché ovviamente i temi sono molti, viene fuori un po', insomma, l'ideale che ha mosso i leader, insomma, il movimento legato naturalmente ad Ascatasuna. Infine, la prima serie d'autore con l'intelligenza artificiale troppo perfetta per essere credibile, On This Day 1776, la serie TV di Darren Aronofsky, che racconta la rivoluzione americana. Ne scrive Fabrizio Accattino, è già diventata un caso, lo trovate sulla stampa, pagina 31. Sto un po' velocizzando perché mi sono accorta che qui mancano 8 minuti alla fine. Riprendo un attimo il manifesto per un articolo che avevo segnato e che vi avevo anticipato nella prima pagina, di Eman Abu-Zayed. C'è solo acqua salata come le lacrime di Gaza, l'offensiva israeliana ha distrutto il 90% degli impianti di desalinizzazione, i raid centrano i camion cisterna, lunghe file serbatoi e malattie fuori controllo, una madre, un adolescente, un autista e un sindaco raccontano la sete della striscia. Siamo a pagina 9 del manifesto. Nei campi profughi e nelle tende la vita non si misura più in ore di sonno, ma in litri d'acqua che arrivano o non arrivano. Rama Fadi, madre di 6 figli, che vive in una tenda vicino al campo profughi di Al-Maghazi, mi ha detto: quando i miei figli piangono dalla sete, do loro acqua salata e prego per la misericordia di Dio. Cos'altro posso fare? E questo è il pezzo, appunto, di Eman Abu-Zayed, Deir al-Arba. Ritorno al Corriere della Sera. Allora, sul Corriere ci sono ovviamente diversi articoli legati anche alla presenza di Vance a Milano, il cenacolo blindato, le preghiere loche e la vacanza milanese del vice con famiglia. A qualcuno magari è capitato di veder girare in città la cordata di macchine nere, compreso una sorta di autobus quasi ospedale da strada in caso di attentato. Vi segnalo questo di Gaia Piccardi, che parla con la snowboarder Kim, più forte nella diversità. Chloe Kim è snowboarder californiana, sotto la bandiera USA sfila l'altra America, devastati dai raid dell'ICE. Insomma, alcuni atleti hanno hanno dichiarato e si sono sbarcati chiaramente, non solo dalla presenza di Vance alla cerimonia e alle partite, sia andato ieri alla partita di hockey, ma in generale tutto quello che sta accadendo negli Stati Uniti con l'ICE. C'è l'intervista a Valentino Rossi, il tranviere Valentino, che emozione con il presidente, tutto in gran segreto. Rossi ha raccontato il filmato con il capo dello Stato: è stato un onore, un momento bellissimo. Infatti questa è stata un po' la sorpresa della cerimonia, che è stata svelata solo poche ore prima. Sempre sul Corriere della Sera un'intervista a Calenda: noi mai con i populisti, rimango al centro e lo allargo con chi sceglie l'Europa, sia all'agenda di Marina Berlusconi, riformista e PD. Se vi interessa, pagina 17 del Corriere, fa un po' impressione perché c'è una sorta di schizofrenia politica nelle sue risposte, per cui da una parte sembra sì col centrosinistra, no ma è più col centrosinistra, forse sì col centrodestra, no però no col centrodestra, e questo più o meno è quello che viene fuori da questa intervista un po' disorientante. A pagina 25 si torna sulle valanghe: 3 valanghe, 4 morti, sabato tragico sulle nevi, rischio alto su tutte le Alpi e le tragedie in Lombardia e Trentino, tra le vittime una guida. Naturalmente si parla di quello che sta succedendo nei luoghi di montagna e come la neve non stia più resistendo con questo continuo cambio di temperature dal caldo al freddo. Ritorno un attimo sul Fatto Quotidiano, dove si parla dei sabotaggi e delle ferrovie, ma soprattutto a Milano come a Torino il corteo no Olimpiadi finisce in scontri di piazza, 7.000 in corteo tenuti lontani da obiettivi sensibili, ne scrive Davide Milosa, 5 fermati dalla polizia, sparati lacrimogeni ad altezza Duomo, e la pagina dopo è un passo dopo l'altro verso lo stato di polizia, strategia punitiva, guerra alla piazza fino al fermo preventivo, così la destra da 3 anni ha avviato la sua repressione del dissenso. Qui ne scrivono Antonio Masseri e Vincenzo Bisbiglia su appunto un'analisi e una sorta di riepilogo su il DDL sicurezza e gli esempi delle piazze. Torniamo a Repubblica. Anche su Repubblica naturalmente si parla, il titolo della pagina 4 è scontri antagonisti, polizia nel corteo contro i giochi, l'AIS vada via da Milano, qui parla di petardi verso gli agenti che rispondono con cariche e lance d'acqua, ma ovviamente su ogni giornale la situazione è diversa, noi ve l'abbiamo raccontata dai nostri microfoni con gli inviati. Poi la seconda contestazione avanza, l'America si scopre impopolare, scrive Paolo Mastrolilli a pagina 5, ai fischi del pubblico di venerdì si aggiungono i bu all'Hockey Arena e allo show del Super Bowl, rischia di andare peggio. E poi a pagina 6 e 7 si torna su Gali, l'innominato che invoca la pace, c'è troppo odio, ne scrive Annalisa Cuzzocrea, ma si parla naturalmente anche di Petrecca, il plurisfiduciato che si considera intoccabile, ho le spalle coperte, ribattezzato Pata Petracca, la guida del canale All News ha smesso, ha manipolato notizie da Gianbruno Del Mastro, sapete insomma, ne abbiamo anche raccontate qui, ma tutti gli errori, le gaffe fatte, e adesso ne stanno. Giovanni Vitale scrive: gliel'hanno sentito ripetere tante volte nei corridoi di Rai News 24, la redazione guidata per 3 anni e mezzo fino alla sfiducia, la prima di una lunga serie che 10 mesi fa gli fruttò una contestatissima promozione per evitargli la rimozione, cosa che forse adesso si avvicinerà. Poi a pagina 13 Landini, logica autoritaria con la scusa della sicurezza creano uno stato di polizia, un'intervista di Valentina Corte, solidarietà agli agenti colpiti ma il governo strumentalizza i lavoratori in divisa, rischio terrorismo, è più pericoloso evocare una realtà che non esiste, parla del poliziotto picchiato a Torino, la CGIL condanna ogni violenza, ha espresso subito solidarietà ai poliziotti colpiti, detto questo il metodo non può essere instaurare uno stato di polizia, è un'intervista di tutta pagina, pagina 13 su Repubblica. Anche su Repubblica pagina 17 Paolo Brera da Kiev con Zelensky, la Casa Bianca preme, ora vuole la pace entro giugno, il leader ucraino svela le intenzioni americane, chiudere la guerra entro giugno quando entra nel vivo la campagna per le elezioni americane di metà mandato, è questo, spiega Zelensky, l'obiettivo della delegazione negoziale della Casa Bianca, propongono la fine della guerra entro inizio estate e faranno pressione sulle parti affinché rispettino la tabella di marcia. Poi l'intervista a Benedikt Frank, vicepresidente e CEO della conferenza sulla sicurezza di Monaco, che dice Trump non lascerà la NATO ma l'Europa deve ridurre la sua dipendenza dagli USA, ne scrive Tony Mastrobuoni da Berlino, con questa intervista scendere allo stesso livello del presidente non è una buona idea, sul valore dell'alleanza dobbiamo imparare a essere più convincenti. Su pagina 25 si parla anche della Lega e quelli che sono stati definiti i cambi di casacca di Vannacci, Matteo Pucciarelli scrive l'out leghista e i suoi tesserati o con lui o con noi, 16 febbraio primo direttivo del nuovo partito convocato dall'ex generale, questo appunto è quello che racconta sempre su Repubblica. Infine dal Sole 24 Ore, dal domenicale del Sole 24 Ore, fenomenologia del maranzismo, non è una sottocultura violenta ma un'estetica su cui viene proiettata una paura sociale e razziale, viene dalle periferie e ha come rappresentanti Saif, che sarà a Sanremo, Simba La Rue, Baby Gang che riempiono le classifiche. Ne scrive Cristiana Gattoni, i Maranza, chi è costui? Secondo l'Accademia della Crusca è un ragazzo meno frequentemente ragazza che appartiene a gruppi di giovani che condividono e ostentano atteggiamenti da strada, particolari gusti musicali, capi d'abbigliamento e accessori appariscenti e un linguaggio spesso volgare. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa di domenica 8 febbraio 2026. Un saluto da Barbara Sorrentini e buon ascolto con le frequenze di Radio Popolare. Ciao.